Buongiorno a tutti. Non so quanti di voi sanno che cos'è questa cosa che si mette al muro. È una stella graduata, cioè con una misurazione praticamente, che serve per misurare che cosa?
La crescita
dei nonni?
Bimbi.
Bambini, giusto, no? Allora, ecco, ce l'abbiamo in alcune case, anche se una casa... ho visto recentemente che sta proprio segnato sul muro, direttamente sul muro, senza troppi riguardi. Vengono riportate su ogni segno una data per dire quel bambino quanto è cresciuto in quella data. Se abbiamo più figli, allora mettiamo anche il nome a fianco. E così allora vediamo che da parte dei bambini, dei figli, no? Vedono sempre lì e appunto hanno raggiunto, vogliono sempre essere più grandi di quelli che sono, più alti di quelli che sono, vogliono sempre arrivare, no? Prima degli altri fratellini. Allora vediamo anche dei fratellini più piccoli che a volte superano i più grandi, e quindi c'è anche questa competizione all'interno delle case. E man mano che si cresce, questa gara che in realtà... noi la vediamo come gara all'interno delle nostre case, ma in realtà il pediatra, quando tu porti tuo figlio, misura, no? Il bambino, almeno primo anno, credo, per vedere se la sua crescita progressiva sta avvenendo in un modo regolare, quindi se il bambino è sano in questo senso. E allora ci si chiede, ma quanto cresceranno i nostri figli? Quanto saranno grandi? Che statura prenderanno? E allora cosa si fa? Si guardano i genitori, si guardano i nonni, lo zio alto. Allora c'è una specie di previsione per quanto sarà grande questo bambino, questa bambina. Stamattina vogliamo parlare di crescita e apriamo la nostra parola in 2 Pietro, al capitolo 3. Stamattina esamineremo i versi dalla seconda parte, del verso 16 fino al versetto 18, ma vogliamo leggere dal versetto 14. Quindi, 2 Pietro, capitolo 3, leggiamo dal verso 14 che così dice. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili da capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora in eterno. Amen. E così ho intitolato questo messaggio La giusta misura, e vedremo tre punti che sono l'ignoranza, la crescita e l'invocazione. Siamo così arrivati alla fine di questa seconda epistola che, insieme con la prima, ci ha accompagnato in tutti questi mesi, in alcuni insegnamenti molto particolari che mi auguro per ognuno di noi ci sia stato un particolare beneficio nel venire a conoscenza in un modo così particolare, soprattutto la possibilità di averli applicati nella nostra vita, e li riteniamo importanti, fondamentali per ognuno di noi. E possiamo estremamente sintetizzare queste due lettere dicendo che Pietro ha voluto tranquillizzare, incoraggiare, avvertire i credenti dell'Asia Minore, delle chiese dell'Asia Minore verso i quali si stava esprimendo, riguardo i falsi profeti, in un periodo di particolare persecuzione che queste chiese stavano vivendo. E così alla fine di questa lettera vediamo come l'Apostolo Pietro, a sua volta, sintetizza in un modo bellissimo quello che ha finora detto, in un modo sintetico ma altrettanto efficace. Lo vedremo insieme tra breve. Così vogliamo esaminare il primo punto, leggiamo l'ignoranza, leggiamo l'ignoranza, il primo punto che si intitola Ignoranza, e vedremo la seconda parte del versetto 16. In esse ci sono alcune cose difficili da capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Abbiamo già parlato dei falsi profeti, dei falsi dottori, dei loro seguaci all'interno delle stesse chiese. Ora qui l'Apostolo chiama ignoranti e instabili, costoro che pretendono di capire da soli la verità. La verità è importante non solo nelle epistole di Paolo, quindi non solo nelle epistole di Pietro, ma anche in quelle di Paolo, così come anche nelle altre scritture, come dice Pietro. Allora, sappiamo che senza lo Spirito di Dio non si possono capire certe verità, dandone cioè il giusto significato, la giusta importanza, la giusta interpretazione, perché c'è l'opera dello Spirito in noi, in chi legge. Allora, provano a farlo, ma in questo modo non solo travisano, ma non fanno altro che peggiorare la loro situazione. Sarebbe meglio per loro neanche provare a leggerle a questo punto, perché lo fanno con lo spirito sbagliato. Perché di questo stiamo parlando, di un atteggiamento sbagliato basato su una presunzione, su un'arroganza. La parola di Dio sappiamo che è stata scritta per gli uomini, no? Ma per quegli uomini che riconoscono la loro situazione, si accostano davanti al testo con lo giusto atteggiamento, col giusto timore, non paura, ma timore, reverenza, rispetto. E allora solo così il Signore si rivela nel modo giusto, in un modo efficace, in un modo corretto. Ora, Pietro, riferendosi a Paolo, ai suoi scritti, conferma, questo abbiamo già detto la volta scorsa, conferma l'autorità delle scritture di Paolo e le equipara per ispirazione, autorità e importanza alle altre scritture. Quindi vedete che considerazione ha Pietro dell'Apostolo Paolo, e presume che i lettori abbiano già conoscenza di queste epistole, abbiano già lette, si pensa appunto che Paolo si era già morto in quel momento, e questa è per loro una novità, per coloro che leggono, specialmente per i giudei, perché loro consideravano il testo sacro ispirato soltanto all'Antico Testamento, quindi questa è una grossa innovazione. Allora sta introducendo qualcosa di completamente diverso, a cui loro si stavano preparando, perché vedevano l'ispirazione di questi testi. E quando Pietro dice difficile a capirsi, non vuol dire che Paolo si esprimeva in modo incomprensibile, ma che le verità, gli argomenti trattati, dottrinali, sono di difficile comprensione alla mente umana, non rigenerata, ma anche per coloro che sono rigenerati, perché sono cose da parte di Dio, e Dio si rivela in un modo particolare all'uomo. Ci sono delle cose che dobbiamo limitarci ad accettare così come sono, dobbiamo comprendere finché c'è possibile e soprattutto applicarle nella nostra vita senza stare lì a cercare di capire ogni cosa, ogni virgola, cercare di dare un'interpretazione estrema, ma per quello che leggiamo le prendiamo come dei bambini. Leggiamo in un brano molto famoso di cui Gesù che parla in Luca, capitolo 10, versetto 21. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò e disse: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto». Al Padre così è piaciuto rivelarsi, nella giusta misura, nel giusto modo, nei giusti tempi, alle giuste persone, o attraverso le giuste persone, le giuste esperienze. Ora, con questo non sto dicendo che non dobbiamo approfondire la parola di Dio, ci ritorneremo tra breve, però ecco, avere la giusta misura, il giusto equilibrio, fermarci a un certo punto, quando cerchiamo di estrapolare dei significati che vanno al di là di quello che esattamente il Signore voleva dire. Ecco. Già un'altra volta, non so se da questo pulpito o in un'altra circostanza, ho espresso preoccupazione verso quei dottori della legge che troviamo sul web, quelli che hanno la pretesa di spiegare ogni singolo verso della parola, trovarne quasi una logica umana, no? Ogni volta che fa una domanda c'è sempre una risposta precisa, no? È così. È per questo che l'Apostolo chiama ignoranti e instabili, perché pensano di capire, pensano di conoscere, ma non hanno la giusta conoscenza. perché tendono a dare a tutti i costi una propria interpretazione e così travisano. Ecco perché travisano. Così veniamo al secondo punto, la crescita. Rileggiamo i versi 17 e la prima parte del versetto 18. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E così Pietro si rivolge direttamente ai suoi lettori, ribadendo e confermando le verità che appartenevano a loro, ma che appartengono anche a noi oggi, che leggiamo queste cose, no? E lo fa, come dicevo prima, in un modo sintetico ma efficace. E qui ci vuole un'abilità, eh? Non è facile, ma lui ci è riuscito. E lui vuole ricordare quanto già finora trattato. Per questo dice, sapendo già queste cose. Quindi non solo quello che lui ha trattato nelle sue epistole, ma ricollegandosi anche a quello che aveva esposto l'Apostolo Paolo. Proprio perché ci fa riferimento, no? E così anche le altre scritture, dice. Ma poi l'avverte. E quanto c'è bisogno di allarmi, di ogni Dio per ognuno di noi? La Bibbia è piena di allarmi, piena di avvertimenti. Perché? Perché se non ricordiamo, necessariamente dimentichiamo. E così quando tu dimentichi, dice vabbè, ma ormai abbassiamo la guardia. Quante volte, quanti appelli fanno i telegiornali, il governo? Non abbassiamo la guardia, non abbassiamo la guardia quando si tratta di togliere mascherine, distanze, non abbassiamo la guardia. Quindi è un continuo, perché il nemico sta sempre lì in agguato. È vero, sì, dobbiamo rifugiarci sotto le ali del nostro Signore, certo, perché noi non possiamo arrivare dappertutto, non possiamo essere completamente, non possiamo per noi stessi proteggerci completamente, cioè il Signore Gesù, ma noi dobbiamo fare la nostra parte, nella giusta misura. Perché c'è un pericolo. Qual è questo pericolo? Qui l'Apostolo Pietro dice trascinati nell'errore. Qualcosa che va contro la nostra volontà quando vieni trascinato, no? Un po' quando i bambini quando fanno i capricci, no? Allora si trascinano. Per cui bisogna resistere. E noi abbiamo gli strumenti per resistere. Abbiamo la preghiera, la conoscenza, ecco, questo sta dicendo, nella conoscenza vera della parola di Dio, approfondita, l'autocontrollo che lo Spirito dà. Perché altrimenti ci sono delle conseguenze. Scadere dalla fermezza, dice l'Apostolo Pietro. Quali fermezze? Di quale certezze sta parlando? Quelli che sono i capisaldi della fede. Quella fede che ci ha formati, che abbiamo esternato, che il Signore ci ha dato perché l'abbiamo chiesta, e che è venuto a far parte della nostra vita, della nostra nuova nascita. Quindi quella fede che non la puoi vedere realmente, no? Però se ne vedono gli effetti. Non è qualcosa che puoi misurare con un metro, con una bilancia, però si vede nella nostra quotidianità, come affrontiamo le varie problematiche, come ci relazioniamo davanti alle difficoltà. E nel momento in cui vacilli nella fede, ecco che necessariamente sei facile preda del maligno. È la famosa canna, no? Sballottata dal vento, la conosciamo. Ma grazie a Dio a tutto questo c'è un rimedio, che Dio, cui Dio ha provveduto. Vediamo in cosa consiste. Cosa vuol dire crescere nella grazia? Vuol dire proprio avere una maggiore consapevolezza della grazia di Dio. Dobbiamo ritornare a considerare il suo intervento nella nostra vita prima che nascessimo, anzi, prima della fondazione del mondo, il rimedio per eccellenza, l'abbiamo appena celebrato, l'abbiamo appena ricordato con gli elementi, no? La salvezza, quella è la massima espressione della grazia di Dio, quindi dobbiamo entrare in quell'ottica di capire che c'è stato questo riversamento di grazia da parte sua, un primo suo intervento quindi. Vivere in questa consapevolezza così ci rende saggi, considerare quindi la giusta misura di noi stessi nei suoi confronti, capire la sua grazia in questo senso. Quindi riconoscere la sua sovranità, la sua potenza, ma non solo. Dio ha dato la grazia della salvezza, ma continua a riversare grazia verso i suoi figli, a elargire i suoi doni di grazia. le sue benedizioni, strumenti che il Signore ci equipaggia per servirlo nel modo giusto, per rendergli onore, lode, quello che facciamo ancora, no? La domenica mattina, e non solo, in modo particolare la domenica mattina. Ma ci viene chiesto anche di crescere nella conoscenza, che non va a contraddire quello che abbiamo detto prima, eh? Perché? Perché noi, questa delle crescere nella conoscenza magari è qualcosa più facile da capire, però non è altrettanto facile esercitare e applicare soprattutto. Noi pensiamo di conoscere il nostro Signore e Salvatore Gesù, no? Conosciamo, perché qui di questo si sta parlando, di conoscere il Signore Gesù. Allora, pensiamo di aver già conosciuto tutto. Quanto basta? Ma qui ci sbagliamo. Abbiamo a che fare, infatti, con un Dio grande, un Dio immenso, un Dio infinito. Ci vorrebbe una mente così, grande, immensa e infinita. E non l'abbiamo. Non abbiamo ancora, almeno, capito tutto. Tutti noi siamo disposti ad affermare, no? Che conosciamo questo Dio, questo Gesù. Ho conosciuto il Signore Gesù il giorno in cui... Ma quanto lo conosciamo? Quanto riusciamo ad applicarlo nella nostra vita? È un po' come dire, no? Io conosco Roma perché ho visitato il Colosseo. Magari manco ci sono entrato dentro, no? Tanto è il monumento più importante, quello più riconosciuto in tutto il mondo, quindi posso dire di aver conosciuto Roma? Beh, no, no. Sappiamo che Roma è una città molto vasta, ha tante cose da scoprire, da conoscere, quindi non puoi dire che conosci tutta la città soltanto perché hai visitato un monumento più importante, almeno agli occhi di tutti più importante. Ecco, a volte quello che facciamo davanti a Dio, ci accontentiamo di conoscere le verità importanti, le basi, sì, la morte e la resurrezione, certo che è importante, bisogna partire dalla base, certo, ma non basta. E l'appello dell'Apostolo Paolo è proprio quello di andare oltre. E cosa vuol dire in questo punto? Vivere una comunione stretta con il Signore Gesù. Ogni volta che ne abbiamo occasione. Una cosa è di riconoscere qualcuno, una cosa è viverci, fare delle esperienze insieme e conoscere la persona. È diverso. Vi è mai capitato di fare questa esperienza? Conoscere qualcheduno, magari avete il curriculum, avete le referenze, sapete di lui perché ve ne hanno parlato, ma quando ci parli, ci vivi, ci fai l'esperienza, è diverso. Ecco, a questo siamo chiamati. Non una conoscenza teologica, o solo una conoscenza teologica del Signore Gesù, ma la persona, vivere la persona del Signore Gesù. È questo che fa la differenza. Così vediamo terzo punto, l'invocazione. La seconda parte del versetto 18 recita: a Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Alla fine vediamo questa invocazione messa quasi come un culmine di una trattazione dove vede colui per il quale sono tutte le cose. Allora, da quello che abbiamo detto, sembrerebbe quasi che ci sia uno sforzo umano, o solo c'è uno sforzo umano, sembra quasi che ci sia un merito umano, sembra quasi che sia tutto basato su di noi, sulle nostre capacità, sulle nostre forze, ma non è così. E Pietro qui lo sta ricordando: a Lui tutto sia la gloria. Tutto quello che facciamo, tutto quello che abbiamo, i doni, abbiamo detto prima, è per la Sua grazia. Ecco perché qui Pietro tende a sottolineare alla fine di questa trattazione di quanto sia importante dare a Lui la gloria, e solo a Lui. Non è per merito nostro, non dobbiamo noi sentirci bravi, e se noi ci sforziamo di crescere, ci impegniamo a farlo, non è perché ci vogliamo sentire meglio noi stessi, o peggio, vogliamo sentirci meglio degli altri, o perché in qualche modo vogliamo sentirci a posto davanti a Dio, ma soltanto per dare la gloria a Lui. Così, il Signore ha voluto stabilire per ognuno di noi un'altezza fisica. Non dipende da noi crescere di più, crescere di meno. Non so se ci sono dei metodi che possono allungarti di qualche millimetro, non lo so. Ma essenzialmente non è che ti puoi discostare da molto di quello che hai nel DNA, di come tu vieni fuori. E capisco che qualcuno può sentirsi insoddisfatto, no? Senti magari quelli che dicono: ah, se avessi 5 cm in più, 10 cm in più. Ma la stessa cosa la possiamo dire in parte per quanto riguarda la crescita spirituale, di quanto siamo cresciuti. Perché è il Signore che chiama. E il tipo di chiamata non dipende da noi, Ma la risposta sì, nel modo in cui rispondiamo sì. Nel frattempo, tra una chiamata e un'altra, più o meno impegnativa, tutte importanti, abbiamo la chiamata di crescere pronti, equipaggiati, preparati per quella prossima chiamata che il Signore ci dà, che ci metterà davanti. Chi può crescere nella grazia e nella conoscenza? Beh, può crescere soltanto chi è nato, e nello specifico chi è nato di nuovo. Non si tratta di un processo per raggiungere la santità, perché siamo già santi nel momento in cui siamo nati di nuovo, ma è un processo per la consacrazione, per la santificazione, quello sì, che solo chi è nato di nuovo, solo i figli di Dio possono fare. Come facciamo a capire se stiamo crescendo? Beh, è un po' come facciamo la nostra crescita fisica, no? Guardiamo la stecca, a che punto sta? La nostra stecca di crescita, a che punto sta? Vediamo come stiamo crescendo, in che modo, e ci pretendiamo avanti perché vogliamo crescere di più quando siamo bambini. Inoltre quindi non dobbiamo confrontarci con gli altri, dobbiamo confrontarci con le altre stecche, usando la similitudine, no? Ma dobbiamo confrontarci soltanto con Gesù e con la sua parola, tendere a quel traguardo, a quello standard. Dobbiamo essere verili, spiritualmente parlando, quindi adulti, comportarci da adulti. Se questo non sta succedendo, dobbiamo verificare, se questo sta succedendo, se ci stiamo comportando così, dobbiamo verificare se siamo soddisfatti dei traguardi raggiunti. Se ci accontentiamo, allora non abbiamo capito niente. Allora siamo dei bambini. I bambini cosa fanno? Guardano intorno, allora si credono nel centro dell'universo, no? Ecco, un po' così, quando parla di bambini, in questo senso, la parola di Dio, in senso dispregiativo, diminutivo. Dobbiamo quindi vivere la soddisfazione della grazia di Dio e l'insoddisfazione del nostro stato davanti a Dio. Ve lo ripeto, dobbiamo vivere la soddisfazione della grazia di Dio e dell'insoddisfazione del nostro stato davanti a Dio. Fino a quando o quanto dobbiamo crescere? Beh, ancora una volta qui ci viene l'aiuto l'Apostolo Paolo, che affronta anche lui questa problematica, questo argomento, in un brano che tratta anche di tante altre cose. Ci sarebbe molto da approfondirlo, non lo faremo stamattina, esula anche un po' dall'oggetto, del messaggio, però lo vogliamo leggere, facendo attenzione a alcune parole in modo particolare. Così leggiamo in Efesini, al capitolo 4, dai versi 7 a 16. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, ha salito in cielo e gli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. È chiaro allora qual è lo standard, è chiaro qual è l'obiettivo, è chiaro allora qual è la meta finale, il cielo. Lo standard, Gesù. Non ci accontentiamo, non ci accontentiamo di quello che abbiamo. Ringraziamo il Signore Gesù per come ci ha portati avanti fino ad oggi, ma dobbiamo essere avidi di conoscenza della persona di Cristo Gesù, consapevoli della sua grazia sempre di più. Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu ci metti davanti queste realtà e metti davanti a noi una decisione. Cosa fare adesso? Davanti a tutto questo, come dobbiamo proseguire? Come possiamo proseguire nel cammino che tu hai tracciato per noi, individuare quella strada da percorrere? Ma vogliamo metterci davanti a te, Signore, che ben certi che tu saprai mostrarci ogni cosa, con tutte le difficoltà e con tutti gli impedimenti che potremo avere. Ma grazie perché tu hai preparato tutto questo per noi e vuoi che noi cresciamo alla giusta altezza, alla giusta statura, così come tu hai stabilito per ognuno di noi. Così ti rendiamo lode e grazie per la possibilità che ci dai per ogni strumento, ogni mezzo da parte tua. Nel nome di Gesù. Amen.